Grazie di essere venuti per questa presentazione di un libro che è stato un vero e proprio caso editoriale, cosa che ha stupito il professor Giorello, che è il direttore della collana di Raffaello Cortina, per cui il libro del professor Mancuso ha stupito tutti, evidentemente, però ci si anche ha spinto a interrogarsi sul perché di un successo così clamoroso, di un libro che certo però non banalizza il discorso religioso, ma lo vuole tenere alto, per cui chiede sicuramente sforzo al lettore. Un libro, come tutti sapete, che avete letto, se no naturalmente qua lo potete acquistare giù, cioè il Banchetto di Cortina, di grande coraggio teologico. Però io non parlerò, perlomeno adesso, al massimo dirò qualcosa ponendo le questioni al professor Mancuso in sede di dibattito, perché voglio subito lasciare la parola al professor Giorello, che è stato gentilissimo di venire qui da Trieste e deve poi subito, immediatamente, tornare a Trieste per presentare, perché forse verrà premiato il suo libro Filosofia del Fumetto in Lizza per un premio, per cui è stato gentilissimo e lo ringraziamo di aver fatto questo sforzo, però a un certo punto dovrà alzarsi e andare via inevitabilmente. Ringraziamo moltissimo anche il professor Mancuso, che ci ha fatto la cortesia ulteriore di venire anche qui a Verona, per noi importante, a discutere questo libro, per cui parlerà un attimo il professor Giorello, poi il professor Mancuso e dibattito. Grazie.
Già acceso. Bom, sentite bene, così non rimbomba, va bene, sentite bene. Intanto io ringrazio molto la Fondazione per questo invito, per me è un piacere essere qui, e come diceva il nostro Presidente, sì, siamo stati stupiti dal successo del libro di Mancuso, ma anche compiaciuti. Io in particolare stupito e compiaciuto insieme, perché su ogni copia del libro che dà mia collana ho una percentuale congrua. Anche il suo conto in banca è aumentato, ma anche il mio proporzionalmente ha avuto dei miglioramenti. Siamo stati appunto stupiti e compiaciuti di un libro in cui, devo dire, anche a nome del mio caro amico Raffaello Cortina, che mi ha incaricato di portarvi i saluti ufficiali a casa editrice, dal suo punto di vista è un libro in cui noi abbiamo creduto fin dall'inizio, un libro che ci è piaciuto leggerlo, ci è piaciuto seguirne le fasi di scrittura di Vito, ma soprattutto anche tutte le fasi editoriali, perché eravamo convinti che questo libro sarebbe stato un testo che avrebbe mosso le acque della cultura religiosa nel nostro paese, ma non solo, avrebbe mosso anche le acque della cultura laica nel nostro paese, perché ci sono sempre due parti, non una sola, ecco. E talvolta la mia sensazione è che nel nostro paese stiano erigendo degli steccati tra la cultura cosiddetta laica, adesso si usa il termine laicista per dirlo in poso quasi positivo, in poso negativo, no? Come se invece di dire cattolico, papista, come dicono, ormai si dice solo ancora in Irlanda del Nord, papista. Ecco, ma comunque, invece no, ecco, mentre ho l'impressione che nel nostro paese si stiano creando degli steccati, talvolta anche in modo artificioso, molto artificioso, spesso per ragioni che chiamerei mondane o politiche, nel senso non più alto di questa parola. Il libro di Mancuso va oltre questi steccati, è un discorso che muove dalla fede, ma muove anche dalla ragione, un discorso che quindi è anche per i laici, forse soprattutto per i laici, e per i laici perlomeno perché lancia delle provocazioni interessanti e intelligenti che ci portano tutti quanti a riconsiderare una serie di problemi. Cercherò magari rapidamente adesso di indicare alcuni di questi problemi e di rispondere un po' alla domanda del Presidente quando diceva: ma quali sono le ragioni profonde anche di questo successo? Ora, le ragioni di successo del libro, di un libro, è difficile le determinarle con esattezza, però si possono provare a fare delle congetture. La mia congettura è che intanto la prima cosa che ha pagato è il coraggio di Vito, che si vede molto bene nelle pagine finali del suo libro. Per esempio, a pagina 316, Vito scrive: meglio un ateo felice e onesto che un credente infelice e disonesto. L'obiettivo è la pienezza dell'umanità di cui la fede è solo uno strumento. Beh, dire queste cose ci vuole molto coraggio, ci vuole molto coraggio, un po' meno forse che nel 1600, in cui se uno diceva cose di questo tipo qui finiva in un posto molto caldo di solito, vedersi il fatto di Giordano Bruno a Roma, o se preferiamo l'altro campo, quello di Michele Servetto nella Ginevra calvinista, insomma, ecco. Quindi allora si finiva male, ma anche adesso non è facile dire meglio un ateo felice e onesto che un credente infelice e disonesto, perché c'è una forma di reminiscenza del sentimento religioso che tende a essere talvolta tradotto in politica secondo il sigillo della cosiddetta religione civile. Poi ognuno si va quella che vuole, per alcuni, per gli islamici per esempio la miglior religione civile è l'Islam, non è il cristianesimo, ma voglio dire, ma questo revival continuo di fondamentalismi è proprio quello che mi sembra Mancuso disinnesca, mette tra parentesi, se n'è stata per una proposta diversa, una proposta di libera e aperta discussione, e questo credo che sia anche il secondo elemento, dopo il coraggio, questo senso di apertura, la ragione del successo di questo libro. D'altra parte lui stesso scrive: meglio nudi di fronte all'essere e al suo mistero piuttosto che vittime rivestite di ignoranza, superstizione o servilismo. Dopodiché Mancuso aggiunge un punto che, questo è il terzo punto che a me personalmente colpisce, prima dicevo la sua apertura e il suo coraggio, il terzo punto è questo punto problematico che Mancuso sviscera, sempre qui in queste parole finali. Io penso, dice Mancuso, che il cristianesimo contenga in sé il sentiero seguendo il quale il mio essere uomo si compie. Lo dico sulla base del fatto che il nucleo vitale del cristianesimo è l'amore. L'amore non è un semplice sentimento, questo è importante, se non cadremmo in una forma di sentimentalismo molto banale, ma è la struttura ontologica del cosmo, di cui il sentimento che noi proviamo è semplicemente una funzione. E qui Mancuso tocca un tema molto, molto importante e grandioso, direi, nella tradizione non direi cattolica ma cristiana, con tutta la sua pluralità, perché ci viene a riprendere quel bellissimo verso di Dante, no? L'amor che muove il sole e le altre stelle, o l'idea che con cui si conclude la seconda edizione 1713 dei principi matematici della filosofia naturale di Isaac Newton, quando Newton dice: sì signori, quello che tiene insieme l'elegante compagine del sole, delle comete, dei pianeti, è il divino, è Dio, ma non come principio astrattamente filosofico, ma Dio personale, il Dio di Giacobbe, il Dio di Isacco, il Dio di Abramo, Signore dei Signori, che riesce lui solo a tenere in piedi quello che altrimenti si distruggerebbe per la combinazione delle forze fondamentali. Grandissimo finale teologico, no? dei principi di Newton. E in questa grande tradizione che Mancuso si colloca, ma appunto non ho fatto a caso il nome di Dante e il nome di Newton, perché sono due riferimenti che io trovo significativi per l'approccio di Vito. Dante è un grande poeta scientifico, non dobbiamo dimenticare che è uno che fa i conti con il sapere di filosofia naturale più sofisticato e più elevato del suo tempo, con la grande enciclopedia della cultura che viene dall'Islam, con i grandi commentatori di Aristotele come Averroeco, i grandi filosofi costruttivi di una metafisica profonda come Avicenna. Quindi Dante faceva i conti con il sapere scientifico più alto del suo tempo. Newton è addirittura un creatore di una nuova forma di filosofia naturale, la filosofia matematica legata però alla sperimentazione, che diventa un modello di scienza in tutto l'illuminismo, diventerà una di scienza per tutto l'illuminismo e ben oltre. Quindi due riferimenti significativi, ma oggi non siamo più né ad Aristotele né a Averroè né a Newton, siamo nel mondo di Darwin e del post-darwiniano, siamo nel mondo di Einstein e post-einsteiniano, siamo nel mondo della fisica quantistica, della biologia molecolare. Ed è con questi punti di riferimento che Mancuso sostiene che deve confrontarsi un pensiero teologico vivo, un pensiero che non diventi sempre formalismo o sempre ripetizione di dogmi consolidati, diventa un punto di fondo. E questa è un'altra ragione per cui il libro di Mancuso è interessante e vivace, che fa i conti seriamente con l'impresa scientifica. Mancuso, se mi consentirà di citare una polemica che si è snodata su vari organi di stampa e che in particolare è stata poi riassunta sul Foglio, che è la polemica con un mio carissimo amico, tra l'altro l'arcivescovo Bruno Forte di Chieti. E su quel punto la cosa interessante è che Mancuso invita continuamente anche i suoi critici a confrontarsi con l'impresa scientifica in tutta la sua pienezza, in tutta la sua problematicità. Questo non è scientismo, non lega la scienza a necessariamente l'ultima parola, a parte il fatto che c'è qualcheduno che ogni tanto, anche qualche interessante scienziato, qualche bravo logico matematico che dice che la scienza è la nuova religione, ma io non penso che la scienza abbia bisogno di atteggiarsi a nuova religione, perché tanto bastano quelle tradizionali con anche i disastri che hanno combinato, non c'è niente che aggiungere una nuova. E poi perché la scienza non ha le caratteristiche di una religione, ha le caratteristiche di una pratica in cui si può, non è che si deve, ma si può, quando è il caso, di sfare quello che si è fatto, no? Questo l'aveva colto bene un poeta come Bertolt Brecht: quello che oggi noi scriviamo sulla lavagna, domani possiamo cancellarlo. E con questa realtà mobile critica che Mancuso invita i teologi a fare i conti, e secondo me il suo invito è un invito molto interessante. Quando Mancuso dice: io penso che il cristianesimo contenga in sé il sentiero secondo cui il mio essere umano si compie, dice delle cose, una cosa molto profonda, perché non sta dicendo che il cristianesimo è per tutti il sentiero in cui fiorisce un ideale di umanità profonda. Io credo che uno potrebbe sostituire al cristianesimo un'altra cosa, e quindi questo vale anche per altre religioni. Il mio amico Michele Luzzatto, che è un biologo darwiniano, allo stesso tempo è uno studioso della grande tradizione ebraica, in questo suo librettino Preghiera darwiniana, questo discorso non lo fa per il cristianesimo, lo fa invece per l'ebraismo. Finisce il suo libro con un certo iato drammatico, perché per un ebreo di un certo tipo il punto finale è la lotta con Dio. È Giacobbe che viene sorpreso in una notte da un nemico misterioso che poi si scopre essere il suo creatore. E quindi questo duello col creatore diventa essenziale, mentre per Mancuso è l'amore il punto. Non so, se io qui ci mettessi invece di cristianesimo ci mettessi Islam, direi che il nucleo vitale dell'Islam non è l'amore, ma è quel senso di resistenza all'oppressione che ha animato le parti migliori del pensiero in Islam, che viene talvolta etichettato col termine jihad, che qualcuno molto male e da ignorante traduce come guerra santa. Non è spirito di resistenza e impegno. Questo. Quindi ogni religione porta, io credo, in questo grande Carrefour, in questo grande bazar che è il nostro Occidente, porta un elemento di intelligibilità. Il cristianesimo porta quello dell'amore. L'Islam quello di questa resistenza, che non è a Dio ci si sottomette, ma gli uomini si possono contestare, oppure questa tensione agonica che invece è così forte, per esempio, nell'ebraismo, e che io credo si sarà capita da un grandissimo poeta cristiano che era John Milton, quel capolavoro che è Samson Agonist, cioè un Sansone lottatore. Quindi a cosa voglio arrivare? Voglio arrivare a questo punto, che libri come questi di Vito Mancuso mostrano come nelle grandi tradizioni religiose, e Mancuso in particolare è felice ovviamente nella sua tradizione, inquieto e felice nello stesso tempo forse, nella sua tradizione, mostrano come le religioni siano, come dire, le grandi correnti che portano con sé dei frammenti di intelligibilità. In questo non sono diverse dai miti, non sono diverse dalle filosofie politiche, non sono diverse nemmeno dalla scienza in questo, ma questo fiume di intelligibilità è quello che ci permette di andare avanti, quello che permette a noi di fare delle interessanti concettualizzazioni che poi possiamo abbandonare. Anche per duale passando da un settore all'altro, perché non può uno da islamico diventare cristiano anzi cattolico, c'è un caso recente, no? Che è andato sui giornali. Al contrario, non può uno che è cattolico, che è protestante, magari diventare islamico. Sì, può uno diventare un libero pensatore, un ateo militante, pensato di Fredica, di esordì nella sua carriera come giovane seminarista e adesso è diventato il matematico irriverente e impertinente. Quindi la gente può cambiare, ma io ritengo che la libertà di cambiare sia un bene, sia un elemento che rende interessante e imprevedibile le nostre vite. Anzi, la libertà di cambiare è l'essenza della libertà, perché se non c'è libertà di cambiare siamo costretti a ripetere tutto dei formalismi che diventano sempre più vuoti e non cogliamo, beh, posso rubare un termine della tradizione cristiana, ha vinto il soffio dello spirito, no? Il soffio dello spirito che va oltre i formali. Per questo, secondo me, queste sono alcune delle ragioni, a mio avviso ce ne saranno anche molte altre, per cui il libro di Vito è un libro estremamente interessante ed è un libro che secondo me fa bene al dibattito italiano, anche a chi non è cattolico, anche chi magari non è cristiano, anche chi viene da un'altra tradizione religiosa, anche chi è un libero pensatore, un agnostico, un ateo e quello che voi volete. È un libro bello perché è provocatorio di dibattiti ragionevoli e razionali, questo mi pare interessante. Uno, poi magari me lo tengo per una battuta dopo che vi dovrà parlare, riguarda la sua lettura del darwinismo con il quale io non sono d'accordo, ma viva Dio non siamo d'accordo, perché abbiamo delle diverse modalità di intelligibilità che si mettono a confronto e per fortuna ci sono queste diversità, altrimenti avremmo, per citare Milton, non una società viva e vitale, bensì il paesaggio gelato del conformismo, ed è quella cosa che noi vogliamo evitare, perché nel campo delle idee, nel campo della ricerca scientifica, nel campo del dibattito filosofico, forse nel campo della più generale della storia delle idee, non è che si decida l'alzata di mano qual è, o andando a votare qual è l'idea migliore, si decide con la forza delle idee e con gli argomenti che si tirano fuori, per cui non c'è mai una soluzione definitiva e unica, dipende dall'intelligenza delle persone che sono coinvolte, se una tradizione di pensiero vive o muore. Io credo che Mancuso abbia fatto molto perché la sua tradizione non muoia, perché non si fossilizzi, e in questo senso ha anche aiutato chi la pensa diversamente. Questo appunto il premio è che il libro vende e che voi siete qui, io vi ringrazio molto.
Beh, accendiamo subito la parola al professor Mancuso, aggiungendo solamente una questione rispetto alle considerazioni che aveva posto il professor Giorelli per questa possibilità anche di fungere da ponte fra mondo religioso e mondo scientifico, è che mostra il professor Mancuso, e questo a mio modo di vedere l'azzardo della sua tesi teologica, poi magari queste cose le prenderemo nel dibattito, che ci sono veramente ragioni teologiche per accostarsi ai principi, perlomeno i principi della scienza moderna, una tradizione che già per esempio Leibniz, no? aveva inaugurato già a partire dal 1600. Adesso riproponiamo, risponde a tutto, dice le sue considerazioni il professor Mancuso e poi avremo il dibattito.
Innanzitutto ringrazio sentitamente per l'invito, voi per essere qui, il professor Giorello per aver accettato il mio libro, innanzitutto nella collana, e poi per le belle parole che ha pronunciato adesso, belle, appassionate, vere. Che cosa devo dire? Ma io forse adesso potrei tentare di presentare a voi qual è il nucleo centrale che mi ha spinto a scrivere questo libro, qual è il messaggio di fondo, forse potrei partire da qui. Perché, vedete, l'anima e il suo destino significa sostanzialmente rispondere a due domande: chi sono, e che fine faccio? Questa è la questione di fondo. E la scommessa del libro consiste in questo, consiste nel rispondere alla seconda domanda mediante la prima. Cioè io saprò veramente, io posso ipotizzare che fine farò, che fine farà la mia vita, la mia esistenza, quella dei miei cari, a partire dallo studio, dall'investigazione, non appena un fatto poi di studio, quasi che sia, ma dall'investigazione esistenziale, appassionata di chi sono. Per dirla in termini teologici, l'escatologia è radicata, a mio avviso, nell'antropologia e prima ancora nell'ontologia, nell'essere. Per capire profondamente il destino di vita o di morte che ci attende, io penso che il creatore, da questo punto di vista per me la creazione, il fatto che l'essere proceda da Dio è il primo articolo del credo, questo lo diciamo per chi di noi va in chiesa tutte le domeniche, ma è il primo nel senso dell'archè, il principale, pensare che l'essere procede da Dio, che siamo inseriti in un essere, in un destino, in un'energia, in un orizzonte fondamentale che è divino e che quindi ha in se stesso già la risposta. Ecco, questa è sostanzialmente la... E quindi quello che diceva Giulio prima, cioè il fatto che io dica meglio un ateo felice e onesto con se stesso piuttosto che un credente disonesto, che ce ne sono di credenti disonesti, ce ne sono, cioè di credenti che per una serie di motivi, più dei quali probabilmente anche motivi legittimi, una sorta di paura, di horror vacui, di capire che l'esperienza contraddice, ecco, fanno un po' di apologetica a buon mercato. Da questo punto di vista dico meglio una persona che appassionatamente aderisce all'esperienza, alla realtà, piuttosto che uno che mistifica l'esperienza e la realtà. Io devo dire che non avrei mai potuto scrivere questo libro senza un libro che ho scritto prima, pubblicato nel 2002 dalla Mondadori, che si intitola Il dolore innocente, l'handicap, la natura e Dio. Questo libro è questo, dico, l'anima e il suo destino, è in un certo senso il libro che viene a compiere un percorso che è iniziato lì, che con quel libro che sarà pubblicato dagli Oscar a ottobre, sarà ripubblicato dagli Oscar a ottobre, ecco, quel libro per me ha costituito proprio che cosa? Perché sto dicendo questa cosa? Perché quel libro ha costituito il guardare in faccia l'esperienza, la realtà. Qual è l'esperienza? La vita viene da Dio, continua a ripetere il Magistero della Chiesa. Io ricordo, ero impressionato da questo fatto, la vita umana viene da Dio, è sacra per questo. E l'esperienza qual è? L'esperienza è che per stare solamente all'Italia sono 76 al giorno i bambini o le bambine che nascono irrimediabilmente malformati nel corpo o nella psiche. Su scala giornaliera al mondo sono oltre 8.000, per stare ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, questo è, tra l'altro, anche per esserci capitato personalmente, perché mio figlio avrebbe dovuto nascere, sono capitato di striscio rispetto alle sofferenze di altre famiglie, però insomma non è nato, il quinto mese se n'è andato proprio per la malformazione genetica. E allora, avendo io studi teologici, già avevo scritto il libro su Hegel, già avevo scritto un'altra cosa ancora, gli articoli e così via, mi sono lasciato profondamente inquietare dall'esperienza. E in quel libro ha costituito una pars, come si dice, si usa dire, destruens, cioè quasi un cuneo di ferro tra la natura e, e, è Dio, è il Dio personale. E allora mi sono ritrovato dopo questo libro quasi gnostico, perché vedete la, lo gnosticismo, Bruno Forte mi accusa di gnosticismo, ma io in realtà adesso sono assolutamente al contrario, e avevo quel pericolo di gnosticismo quando ho scritto, perché lo gnosticismo, adesso non per voler fare cose accademiche, ma il nucleo fondamentale dello gnosticismo è esattamente la posizione di Dio come separato rispetto al mondo fisico. Questo è il nucleo fondamentale, il contenuto. Dio non ha nulla a che fare con la natura. La natura di questo mondo, la vita concreta in questo mondo è frutto di un Dio secondo, di un demiurgo, addirittura di un Dio malvagio, tant'è che gli gnostici antichi, molti di questi si chiamavano, per molti, i più radicali di questi si chiamavano ofiti, oppure cainiti. Chi sono gli ofiti? Quelli che odiavano Ophis. E che cos'è Ophis in greco? Il serpente. E chi è il serpente? Il nemico per antonomasia di chi? Del creatore di questo mondo. Allora, siccome il creatore di questo mondo è il malvagio che mi ha creato in questo mondo di sofferenza e di tenebra, con una natura assolutamente nemica, io vado a adorare il nemico del nemico, e quindi divento ofita. E così pure cainita, Caino, e che colui che si è ribellato, questi sono i veri seguaci. E questo è lo gnosticismo nel suo senso, la separazione dalla natura. E io penso che questa sia la malattia, se mi è consentito dirlo. Io sono contento di essere a Verona, anche perché Don Berzè, che è il mio rettore, è veronese, no? E quindi io interpreto sempre, alla luce del fatto che insegno a San Raffaele, anche il senso terapeutico del pensiero. Cioè, io penso che la filosofia e la teologia non debbano essere semplicemente esercitazioni accademiche, ma devono essere una cura per l'anima, una terapia. Andare a vedere di cosa soffre oggi l'anima dei nostri, lo spirito del nostro tempo, qual è la malattia, e tentare di, dopo aver fatta questa diagnosi, tentare di offrire delle terapie. Ecco, io penso che la malattia del nostro tempo sia ciò che io, che Hans Jonas, ben prima di me, questo eccezionale pensatore, ben prima di me chiama sindrome gnostica. Cioè il fatto che noi siamo separati rispetto al nostro mondo. Noi pensiamo che la verità, che il bene, che la giustizia non abbiano nulla a che fare con la natura e con la storia. Siamo figli del Novecento e sappiamo che cos'è stata la storia per il Novecento, e non crediamo più in tante teologie, ancien regime della storia, la provvidenza, Dio che governa. Appena si dicono queste cose, la mente di ciascuno di noi non può che andare ai treni che andavano ad Auschwitz, ai forni crematori, all'arcipelago Gulag, alla Cambogia, ai desaparecidos, insomma, questa è la realtà. E per quanto concerne la natura, appunto, l'handicap per un esempio, lo tsunami e così via, così via. Allora, questo libro è invece al contrario una celebrazione della natura. Come dicevo all'inizio di questo mio intervento, io rispondo alla domanda che fine faccio se capisco chi sono, e nel chi sono, è nella natura profonda di me e dell'essere che io posso aggiungere a capire il mio destino, e il mio messaggio è estremamente positivo. Quindi io sono giunto a che cosa? A celebrare speculativamente in questo libro la natura. La natura non solo, non tanto come natura naturata, gli alberi, le piante, gli animali, i nostri stessi corpi, va bene, tutto bello, ma soprattutto come natura naturante, come qualche cosa che continuamente porta all'essere le cose, gli oggetti. Ma devo spiegare come sono potuto giungere a questa questione. Ed è sempre l'esperienza dell'handicap che è di ciò che ruota attorno a questo, che per me è stato significativo, cioè il vedere una cosa che a mio avviso è la vera questione che sta al fondo del mio pensiero, ciò su cui io scommetto, la cosa che voglio dire, il messaggio fondamentale che io voglio celebrare, questo è che cos'è? La capacità di bene e di giustizia dell'anima umana, degli esseri umani. Togliamo pure la parola anima, ma dico dell'essere umano. Questa è proprio guardando l'esperienza dell'handicap, io ho visto e vedo che cosa? Uno straordinario volontariato, assolutamente volontariato, pure famiglie, oppure madri, padri, che così, con assoluta gratuità, ci sono anche chi non lo fa questo, non è, ma con, ci sono persone che con assoluta gratuità, senza alcuna speranza che il proprio figlio possa guarire, possa migliorare, perché non ci sono speranze, continua con questa dedizione assoluta, gratuita, quotidiana, giornaliera. Ecco, per me questa è la vera questione. Cioè, chi siamo noi? Noi siamo certamente... come dire, volontà di potenza, noi siamo certamente un ammasso casuale, non casuale, ordinato, noi siamo un ammasso di particelle subatomiche, poi di cellule, eccetera, siamo tutte queste cose qui, noi siamo tutto ciò, siamo capaci di egoismo, siamo un sistema interessato, siamo. Ma nel fenomeno uomo, ciò che a mio avviso è costitutivo, ciò che a mio avviso è veramente la parte più alta che io intendo celebrare con il mio pensiero, c'è questa cosa, c'è la capacità di bene e di giustizia. Quando dico bene intendo per questo fenomeno che vi dicevo, ma gli esempi potrebbero essere veramente moltissimi altri, ciascuno di voi immagino e spero ne conosca. Quando dico giustizia, io che sono di origine siciliana non posso non pensare, per esempio, a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La terra di mio padre e di mia madre è spesso legata, giustamente legata, perché così è di fatto, a criminalità organizzata, alla mafia, tutte queste cose. Bene, ma la terra di mio padre e di mia madre è anche la terra dove sono nate delle persone che sono state, che hanno lottato contro questa ingiustizia, che sono stati i primi a dare la vita per questo, e l'hanno data come? Assolutamente coscientemente. Per me non c'è niente di più nobile che valga la pena pensare, non c'è niente di più nobile che valga la pena celebrare, e questa è la questione di fondo. Cioè questa capacità di bene e di giustizia dell'anima umana, e questo è ciò che mi ha. E perché siamo così? Perché siamo capaci di bene e di giustizia? Perché siamo buoni? Ecco quella la seconda, siamo forse buoni, poi sto forse sostenendo che noi come genere umano siamo... non penso, perché basta fare due passi, basta anche accendere la TV appena un secondo, basta forse anche onestamente guardare dentro di noi per renderci conto che non siamo buoni. Allora perché siamo capaci di bene e di giustizia? Qual è il fondamento del bene? L'amore che muove il sole e le altre stelle. Cioè il bene scaturisce dall'adesione alla logica naturale che ti ha portato al mondo, dalla relazione ordinata in cui noi consistiamo. Per fare il bene non bisogna inventare chissà che cosa, bisogna capire qual è la logica che ti ha portato al mondo ed essere fedeli. La logica che ti ha portato al mondo e che ti mantiene al mondo, e qual è questa logica? Ma da come la capisco io, da come la vedo io, è esattamente l'armonia, ordine barra armonia. E come lo motivo questo? Ma lo motivo pensando il mio corpo, l'organismo di ciascuno di noi, e che è composto, come dicevo prima, operiamo pure in maniera riduzionistica, cioè portiamoci a livello più basilare, e siamo quindi chissà quanti miliardi di miliardi di particelle subatomiche, elettroni, quark, antiquark, queste cose che Giulio conosce alla perfezione, e io semplicemente nomino così, non ho idea di cosa sia. E poi queste particelle subatomiche si relazionano armonicamente tra di loro e costituiscono, pur rimanendo sempre un livello superiore dell'essere, emerge uno stadio superiore dell'essere, ed emerge grazie all'armonia che li fa costruire rapporti e relazioni. E questo livello superiore lo possiamo chiamare atomo, c'è di mezzo qualcosa ancora, ma insomma non siamo qui, atomo. E poi gli atomi a loro volta che formano il mio corpo, il vostro corpo, si relazionano e formano un livello ancora superiore che si chiama molecole, e così via, le cellule, i tessuti. Cioè noi siamo, che cosa siamo? Siamo relazione ordinata. Se esistiamo, se siamo venuti all'essere grazie a questa relazione ordinata, se rimaniamo all'essere è grazie a questa relazione ordinata. E quando la mia religione dice enarché, en o logos, così come comincia il quarto Vangelo, in principio era il logos, dice in principio era la prelazione, perché questo logos, ben più che parola, che in principio era la parola, in principio era il verbo, sembra che quasi però è il fondo, quello lo dicono i grecisti, lo dicono i grandi esperti, ma tradotto proprio come relazione. Allora l'amore che muove il sole e le altre stelle, dicevo, appunto, non è, certamente c'è questo sentimento dentro di noi, ma perché c'è? Perché alla fine ciascuno di noi, immagino, è alla ricerca di un amore sincero, vero, a cui dedicare la vita? Forse tutto il segreto della vita sta nel giungere a ricevere, a fare carezze sincere. Forse questo vogliamo, da piccoli e da vecchi ancora più che da piccoli. E io ricordo come il mio nonno, adesso le capisco le cose, come mio nonno mi aspettava per stare con me, perché io andavo, giocavo a carte, facevo ciao nonnino. Io lo ricordo adesso con l'importanza per mio nonno di avere il... O ricordo adesso che vi sto parlando, quando mio suocero, scusate se entro sul personale, ma non posso farne a meno, era a Francoforte, perché era vissuto tantissimi anni lì, e aveva detto di non portare i bambini, perché era ormai in una casa, come si chiama, una casa dove ci sono gli incurati, sono cure palliative, hospice. E aveva detto di non portare i bambini, perché ormai non riusciva a parlare, lui era sempre stato una persona molto elegante, molto fine, molto, e non voleva farsi vedere così, soprattutto dalla sua favorita, che era la mia bambina, la Caterina. E ciononostante noi abbiamo portato i bambini, e io ricordo il sentimento di mio suocero quando ha sentito il bacio di mia figlia sulla sua pelle, ormai era aggrinzita, siamo alla ricerca di questo, dall'inizio, da quando veniamo al mondo e vogliamo il latte, vediamo fino alla fine. Ma perché siamo alla ricerca di questo? Qual è? Ma perché questa è la logica dell'essere, la relazione ordinata, che in noi trova amore. Che cosa è? Allora io chiudo veramente, ma che cos'è alla fine il senso del cristianesimo, delle religioni? Ma esattamente la presa di coscienza di questo sentimento, e prima ancora di questo sentimento, di questa struttura ontologica di fondo, è porsi al servizio di tutto ciò. Per questo la religione, con i suoi riti, con i suoi sacramenti, con le sue storie lontane di 3.000 anni fa, di 2.000 anni fa, e questa è la mia grande battaglia, o è in funzione di questo evento primordiale che sempre si dà, che è l'essere, che è l'esperienza che oggi vediamo, o è in funzione di questo, sa interpretare questo, se no forse non è sbagliato dire che è alienazione, forse non è sbagliato, forse così, anche così si spiega un certo distacco, no, rispetto ai riti tradizionali, lì si sente, come dire, poco capaci di interpretare la cosa. Ecco, naturalmente non ho parlato dell'anima, però è questo che io, poi a partire da questa che è l'intuizione fondamentale, io ho interpretato, cioè, ma che cosa significa allora, che cos'è l'anima nel suo senso, in che senso se ne può parlare dell'origine, in che senso è immortale, poi c'è tutto il discorso escatologico, però non si può in pochi minuti parlare di 300 pagine, ho voluto adesso, spero in qualche maniera di essere riuscito, consegnarvi la scintilla. Ecco, grazie della presenza.
Ecco, quindi adesso apriamo immediatamente, magari vuole fare una replica, però aspettiamo il dibattito. Volevo solo aprire le danze, diciamo, con una, ricordando al professor Mancuso, il simposio platonico, no? Lì nel simposio, lo dico non in termini, diciamo, criticamente pretestuosi, ma forse perché lì si palesa un certo rischio, forse, che è presente, teologico, che è presente nel suo libro, ecco. Forse, naturalmente, un libro che raggiunge i vertici dell'antologia, nel senso la contraddizione. Lì dice una cosa, e chiudo subito. C'è un dibattito, lei come sa benissimo, sull'origine dell'amore, no? E ci si sostiene prima che l'amore sia il dio più anziano, proprio perché l'amore muove il sole e tutte le altre stelle, l'amore è presente fin dall'inizio, perché è la relazione del mondo, non c'è mondo senza relazione, non c'è mondo senza amore. Poi però un altro personaggio del dialogo platonico dice: no, attenzione, quello non è l'amore, all'inizio c'è la necessità, Ecco, c'è un rischio che l'amore, come lo intenderei, ricada nella necessità, che in fondo la legge scientifica, il concetto di energia a cui lei fa appello, ricade in fondo in una necessità. E dov'è però la libertà che procura l'amore? Forse l'amore è una rottura, così Platone lo presenta, con quella necessità originaria. Quella appunto è l'anamnio, che si dice, è la necessità che costringe tutto e costringe anche all'etica. Ecco. E si ripresentano naturalmente i dualismi platonici, e questo forse è, nel limite estremo della contraddizione teologica, il rischio forse del vertice teologico che qui si è raggiunto. Ecco. Ma adesso apriamo direttamente il dibattito, perché immagino che le domande e le curiosità saranno tantissime entrambi. Ecco. Chi apre?
Io brevissimamente, ecco, dico il mio sconforto quando ho letto un articolo, mi pare della Civiltà Cattolica, non ricordo neanche più l'autore, che era feroce semplicemente, tutta una serie di attacchi, e poi invece mi sono consolata perché quelle poche righe del cardinal Martini mi hanno detto che c'è un altro modo di essere chiesa. Lei con che chiesa si confronta di solito? Che reazioni trova, più come la prima o più come la seconda?
Come vuole lei? No, lui lascia sempre libertà.
Ma io, la mia esperienza è che se si risponde direttamente alla domanda è più vivo. Io bisogna essere, perché sennò poi si è fatto un comportamento. Sì, sì, okay. Ah, devo rispondere alla tua anche. Ma velocemente, qui la questione effettivamente è quella della dialettica libertà e necessità. Allora, io non nego assolutamente la libertà, non nego il fatto, anzi posso dire che il mio libro è un inno, per così dire, anche alla libertà, la libertà anche di interrogarsi, di giungere a prendere delle posizioni autonome che contraddicono anche dogmi consolidati e cose di questo genere. Però il punto è: che cosa ne facciamo di questa libertà? Qual è il senso profondo di questa libertà? Anche quando quello che diceva Giulio prima, cioè la libertà di cambiare, è vero, esiste questa libertà di cambiare, questa libertà di criticare, penso che sia essenziale, ma penso che non sia la meta della nostra vita. Io voglio che i miei figli siano liberi, ma che essendo liberi scelgano che cosa? Il giusto. E quindi che cosa? La necessità, in un certo senso. Non dobbiamo aver paura della necessità. Così come io penso Dio è necessitato. Non è libero, almeno il Dio cristiano, non è libero, non è. Così lo intendeva Parison, e così traduceva Esodo 3,14, io sono chi mi pare, perché in questa maniera scellinghiana, se vuoi, in questa maniera, dove anche il Dio islamico è in questa concezione, che ha 99 nomi, e nessuno di questi è il nome padre, ma insomma, prima il Dio ebraico, che si lega con un'alleanza, che si lega, è decisivo questo aspetto di Dio che lega se stesso a un popolo, è un popolo che parla pari a pari, quindi già lì c'è un fatto che la libertà viene come dire confinata, e poi soprattutto, almeno dal mio punto di vista, cioè, è il Dio che corrisponde nella sua essenza all'amore, è un Dio che si limita. Dio non può volere il male se è amore, in questo senso non è infinito, non è arbitrio, non è possibilità di fare oggi questo e domani è. Quindi se questo è il modello teologico, anche per quanto riguarda il modello umano, io non ho paura di giungere alla necessità. Per certi aspetti il santo è una persona necessitata, così come è un grande matematico che non può sbagliare quando fa i conti, o così come un grande artista che non può fare il brutto, è necessitato dal bello, e così come, che ne so io, un artista, insomma, un musicista è necessitato dall'armonia, dalla melodia, è necessitato, c'è questa cosa che ti pone al servizio di qualcosa di più grande. Forse alla fine la differenza tra chi crede e chi non crede, forse è proprio questa, di chi giunge a riconoscere che esiste questa dimensione più alta a cui ti leghi, e che quindi non sei più libero, ma ripeto, liberamente ti leghi, ma aderisci e sei quindi necessitato dalla logica intrinseca. Certo. Per quanto riguarda il discorso, e chiudo, delle critiche della Civiltà Cattolica, Io sì, quell'articolo era particolarmente feroce, perché io ho potuto rispondere in qualche maniera, no, penso aver risposto anche bene, però certamente quell'articolo voleva proprio, come dire, distruggere in un certo senso, al di là del proprio mio tentativo, il discorso di essere uno studioso, ecco, volevo proprio ridicolizzare il mio pensiero, ma va bene. Ce ne sono molti altri, di cose così, io non guardo, non le seguo perché poi mi turbo un po', ma ci sono degli amici che dicono: ma tu non hai idea che cosa c'è su internet su di te, certi siti cattolici che ti descrivono come il pericolo più eretto, cioè, quindi va bene. È vero quanto pure diceva lei, nel senso che non solo la prefazione del Cardinal Martini, ma tantissime altre attestazioni del mondo cattolico, di sacerdoti, suore di clausura, amiche suore di clausura, il mondo cattolico è variegato e quindi ci sono veramente attestazioni sia da una parte sia dall'altra. Da questo punto di vista, e concludo, devo dire che è un bene, cioè se c'è una cosa di cui il nostro mondo cattolico, soprattutto in Italia, ha bisogno è tornare dopo secoli, che non so quanto tempo è che non lo si fa più, da veramente a dibattere con libertà, con serenità su queste cose, con vivacità. È un bisogno della coscienza.
Posso, scusi, solo riprendere, dando la sua disponibilità al dialogo, proprio una battuta che condensa in immagine il discorso rapporto libertà-necessità che lei faceva, perché giustamente lì c'è un'idea anche spinoziana, per esempio, no? Dell'idea della la vera libertà è la necessità, nel senso che siamo liberi di fare ciò che è giusto. Le voglio chiedere questo tornando all'esempio dell'handicap: secondo lei è giusto se si può intervenire sulla natura che ha procurato l'handicap con un intervento tecnico, che a questo punto sarebbe la tecnica che sfida attraverso la libertà la necessità? È giusto intervenire con una protesi, è giusto intervenire magari geneticamente, insomma, se è possibile togliere quell'handicap che la necessità della natura aveva procurato?
Non ci possono essere dubbi. Noi dobbiamo essere fedeli alla fisiologia, cioè se quello è un errore della natura, dobbiamo servire la fisiologia fino in fondo e bisogna assolutamente intervenire, ma non si tratta di sacralizzare la natura naturata, cioè gli errori della natura, ci mancherebbe altro.
Cioè sì,
se è possibile intervenire, sanare, così
non è possibile se uno ha la possibilità dell'aborto.
Se non è possibile, uno ha la possibilità dell'aborto come effettivamente si ha, allora a questo punto entra in gioco la libertà della madre e del padre. Le statistiche dicono che il 92%, forse anche di più, dei casi, quando ci sono diagnosi prenatali, amniocentesi e cose di questo tipo, porta a praticare l'aborto. No, a non volere una gravidanza di questo tipo. Io devo dire che ci ho pensato a lungo su queste cose, io devo dire che non mi sento di condannare tutto ciò. Io penso che sia un fatto naturale, così come la natura fa sì che quando nascono i piccoli malformati la gatta non li vuole, la cagna non li vuole, eccetera eccetera, e avviene così, allo stesso modo si comportano i padri e le madri degli uomini. E non sto dicendo nulla di spregiativo, sto dicendo che lo capisco. Al contempo però, quell'azione di quella donna e di quell'uomo che sapendo questo accettano lo stesso di portare avanti la gravidanza sapendo benissimo che tutto questo, bene, io definisco questa azione sovranaturale.
Professor Giorello intervenire un secondo e poi la sentiamo.
Solo perché poi volevo scusarmi che devo andare via, ma perché volevo intanto complimentarmi per il coraggio di nuovo di Vito Mancuso, dire quello che ha detto adesso sull'interruzione di gravidanza in certi ambienti può costare caro. Questo va detto, eh? Ecco, perché è vero che c'è una chiesa che è quella del Cardinal Martini, cui probabilmente Vito si riconosce, ma ce n'è un altro, ci sono tendenze che non sono esattamente martiniane, insomma, nella Chiesa cattolica contemporanea, d'altra parte questa tensione tra innovazione e conservatorismo, tra chiusura dogmatica autodifensiva e apertura, non è soltanto tipica del cattolicesimo, c'è anche nel mondo protestante, perché è declinata in un modo molto diverso, e persino nell'Islam o nell'ebraismo, come mi raccontava il mio amico Michele Luzzatto. Quindi io vorrei un attimo ritornare due questioni sul problema della libertà e della necessità, che è uno dei grandi temi che Mancuso ha toccato. Allora, la prima cosa, il punto, riguarda anche al fatto che io mi sento un destinatario di questo libro, perché Martini nella premessa dice: non posso che augurare che il tuo libro venga letto e meditato da tante persone, anzitutto a coloro che non si preoccupano dell'esistenza dell'anima né del futuro dell'uomo, e anche per questo non hanno punti saldi cui ancorarsi. Io mi sono ritrovato, sono il lettore naturale di Mancuso da questo punto di vista. E adesso arrivo, legando questo tema della saldezza dei punti saldi, al tema della libertà e della necessità. Io capisco quello che dice Mancuso, no? Prendo proprio il suo esempio di un matematico che fa il calcolo, fa una dimostrazione e lì segue in modo necessitato i passi che deve compiere per arrivare a dimostrare quel teorema o eseguire quel calcolo e risolvere quel problema. Sono d'accordo su questo, però se, come diceva il buon vecchio Federico Enriquez, grande matematico che anche un po' di filosofia, nonostante gli insulti di Croce Gentile, se ne intendeva, ecco, è vero che non posso cambiare a mio libito quando sono dentro una certa teoria matematica, ma posso cambiare le premesse di questa teoria, e la libertà sta nel fatto che, per esempio, posso fare geometria euclidea, posso fare anche geometria non euclidea, questo è l'esempio più banale, ne possiamo fare molti altri di casi di libertà del matematico. Quindi proprio il mondo che sembrerebbe quello più cogente e necessitaristico, quello della geometria di Euclide, che è il grande modello della necessità logica e ontologica per Spinoza, tanto per intenderci, e può essere anche in questo senso il regno della libertà. E la metto in forma politica, se preferiamo dirla così, come diceva il grande John Selden, giurista e filosofo inglese dell'età di Cromwell, diceva: quelli che credono nel libero arbitrio, diceva i cattolici per esempio, poi sono quelli che si inginocchiano di fronte all'autorità. Noi protestanti non crediamo nel libero arbitrio, bensì nella predestinazione. Selden aveva delle forti simpatie per il calvinismo più rigido, però di fronte ai potenti restiamo in piedi e ci permettiamo di dire di no. Ecco, io credo che qualche buona ragione nel Selden ce l'avesse in questo. Perché arrivo alla mia seconda domanda per Mancuso: c'è proprio bisogno di avere punti saldi a cui ancorarsi? Cioè, siamo delle navi che cercano sempre il bisogno di un porto, o possiamo permetterci il lusso, la stravaganza, o l'arroganza, o la volontà di potenza, se preferisci, di navigare liberi in mare aperto? In altri termini, io appunto apprezzo molto tutta la ricerca di senso per la vita personale che Vito fa nel suo libro, ma mi domando, non ha ancora più forza questa sua richiesta, se pensiamo che l'ordine relazionale, quello di cui lui parla in questo libro, invece di essere in un qualche modo garantito dall'alto, non nasce spontaneamente dal basso in un processo che è puramente darwiniano, puramente naturalistico, puramente materialistico? Io credo che il suo coraggio teologico sarebbe ancora di più esaltato se rompe con quell'ordine provvidenziale che ancora difende, per esempio a pagina 19, e non accetta invece quel bel darwinismo secco che non è un'ideologia, è un modo di costruire un programma di ricerca nello studiare della natura, che se poi questo porta alla volontà di potenza, nel senso di Nietzsche, io non ho molto conto, perché la volontà di potenza è semplicemente, come diceva Spinoza, il tentativo di ogni essere nel salvarsi, e quindi la volontà di potenza non nega la saggezza solidale, come mostra Spinoza: io aiuto te, tu aiuti me, riusciamo a fare delle cose che da soli invece non faremmo, quindi anche una buona idea razionale. Cioè, in altri termini, c'è proprio ancora bisogno di un finalismo, di un teleologismo che tu, Vito, lasci aperto nel tuo libro, o possiamo farne a meno? Possiamo essere ancora più radicali e pensare che l'anima è il suo destino, l'anima trova il suo destino nella pienezza del corpo. L'anima è la carne, ma noi vogliamo la forza della carne dalla nostra parte. In questo siamo carnali come Meselden, che appunto non sta a porsi il problema se esiste o no il libero arbitrio, ma quando un tiranno non si fa pesante, tira sguaina la spada, come mi sembra giusto fare. Ultimissima cosa, che riprende quella che qualcuno ha già detto. Non entro sul problema dell'interruzione di gravidanza, rimando semplicemente a quello che ha scritto in maniera molto lucida recentemente Edoardo Goncinelli in un libro sull'etica della vita, che mi sembra che abbia chiarificato molto il problema anche a livello concettuale. Ma riprendo invece una sollecitazione che viene dal pubblico e che anche Mancuso ha toccato. Il caso è stato fatto in maniera molto lucida da Christian De Duve, biologo e medico di alto di origine cattolica, perché ha studiato nella cattolicissima università di Giovanni la Vecchia, se non sbaglio, no? Giovanni la Vecchia, quindi cattolico, anzi cattolicissimo per certi versi, il quale, quando gli hanno chiesto se era intoccabile o sacro il genoma umano, ha risposto: ma se voi un domani poteste sradicare da un genoma, da una linea genomica trasmissibile, un gene che supponiamo, sappiamo essere il principale responsabile di una malattia senza speranza e disgustosa, non so, il morbo di Huntington per esempio, avreste esitazione a farlo? State ben attenti, in questo caso operate sulla linea germinale, e questo vuol dire che questo vale non solo per la persona coinvolta, ma per tutta la linea della discendenza. Ecco, voi mantenereste il fatto che la lotteria della vita, oppure interverreste mostrando che di fatto il genoma umano non è così sacro o così intoccabile come si dice, come dice per esempio la dichiarazione 1999 dell'UNESCO, che dice che è grandiosa, perché i politici, i burocrati sono meravigliosi nel dire tutto il contrario di tutto, cioè niente. Il genoma umano è intoccabile a meno che non si abbiano fondate ragioni per pensare il contrario. Ecco, sapete che così è. Scusate, io vorrei sentire la risposta di te, poi vi ringrazio ancora e vi chiedo di scusarmi perché stasera devo tornare alla mia.
Allora, aspetta un secondo, signor, facciamo rispondere, così che poi riprendiamo la signora.
Giulio, tu hai chiesto due cose, no? La questione del libero arbitrio, tra l'altro questa osservazione del fatto che, come si chiamava quel protestante che diceva?
John Selden. È il teorico del mare chiuso di Cromwell contro Grozio e le Province Unite.
Ok, John Selden. Allora, il libero arbitrio che assegna al papato e poi dice: voi cattolici però vi inchinate a baciare la pantofola, noi siamo predestinazionisti e però non ci inchiniamo di fronte a nessuno, resistiamo ai potenti. E a me è ricordato un chiasmo maledetto che affligge anche il nostro tempo, e correggimi se sbaglio, e cioè quello di chi pone la ragione all'inizio di tutto il processo, il logos, la ratio divina, che sarebbero noi, saremmo noi cattolici, noi credenti, e poi però pone come principio in base al quale gestire poi la propria vita concreta la fede e l'obbedienza all'autorità della Chiesa, quindi non più la ragione ma la fede e l'obbedienza, e d'altro lato il contrario, quello parlo di chiasmo maledetto, cioè quello di chi fa della ragione, dell'esercizio della ragione nella vita concreta il principio ultimo, e però pone all'inizio del cosmo, e quindi proprio come perché, non la ragione stessa ma il caso. E siamo in questo libero, siamo in questo chiasmo maledetto. Allora io dico, è per quello che sottolineo con forza il discorso della necessità, ma ripeto, non come una necessità che opprime la libertà, come una necessità che genera la libertà. Ma se la ragione è ciò che, Giulio, se la ragione è ciò che porta me a ogni volta ad analizzare le cose, se tu segui logicamente la ragione, ma perché questa stessa ragione non può essere all'origine, non deve essere all'origine del tutto, altrimenti è arbitrario questo utilizzo della ragione, da dove viene? Cioè, è questo qui il punto. Del resto io uso questo argomento intramenia all'interno delle mura della mia Chiesa Cattolica, esattamente per dire, ma noi facciamo affidamento a una grande razionalità, logos che pone tutte le cose, e poi chiudiamo tutto immediatamente nella fede e nell'autorità. No, se è la ragione ciò che ci ha posto in essere, se è vero il discorso di Ratisbona, e io sono, sembrerebbe strano, lo scrivo anche nel libro, sono veramente un ammiratore del discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, e poi anche qui a Verona ha fatto un discorso simile, di grande esaltazione della ragione cosmica, naturale. Ma se questo è vero, allora vuol dire che anche la fede deve essere sottoposta al vaglio del Logos. Ma noi siamo purtroppo in questo, ci muoviamo in questo chiasmo maledetto, un po' come l'autore che citavi tu. E qual è il punto? Tu dici, c'è bisogno di punti saldi, c'è bisogno di, se veramente c'è bisogno, ma come dicevo prima, probabilmente qui sta la differenza, probabilmente, tra chi crede e chi non crede. Perché cosa vuol dire credere poi, ultimamente? Sentire di aver trovato un punto saldo attorno al quale, come fosse una stella, attorno al quale tu fai girare il tuo piccolo pianeta, oppure il modello in base al quale tu fai il lavoro sulla tua statua, per riprendere l'immagine cara a Plotino. Ogni giorno tenti di modellare te stesso come una statua, hai un modello in base al quale ti ispiri. Oppure, quando io penso ai miei figli, io vivo abbastanza questo senso della paternità, no? Ad educare i miei figli, lo fai in base a certi principi che prescindono anche da ciò che prescindono, che certamente attengono anche ai tuoi desideri, ma che vanno al di là, questi, ci sono dei principi oggettivi, saldi, possiamo fare a meno di tutto ciò. Non lo so, io personalmente, come dire, Giulio, cosa ti devo rispondere? Io personalmente sento una necessità esistenziale di avere questo, ma non perché sia negazione della libertà, non, tra l'altro io posso anche dire una cosa. Adesso che parlo mi veniva in mente quasi la commozione, Giulio, quando io lessi, facevo il liceo, l'aforisma 124 giù di lì della Gaia Scienza, quello che viene subito dopo l'annuncio dell'uomo pazzo, e Nietzsche parla proprio di questo mare sconfinato, abbiamo le nostre navi, possiamo andare dove vogliamo, avevo questo senso profondo, e tento infatti di vivere la mia libertà, anche la mia adesione ai punti saldi, sempre con questo senso marinaro, se vuoi, del navigare, del vedere, un po' corsaro di chi dice, beh, questo così, ma chi l'ha detto che così, andiamo a vedere, io non ci credo, famiglia, della moglie che ti aspetta, del figlio Telemaco, c'è Itaca, ecco, questa è la, per cui sì, si va all'Odissea, si fanno, si incontrano, però c'è questo è un punto saldo. E qual è questo punto saldo? Il pensare che la vita abbia intrinsecamente una razionalità, che esiste un alfa e un omega del tutto, e che appunto il caso, in questo senso non sono darwinista, cioè che il caso non è il facitore del mondo, che il mondo non è, come diceva De Kegger, era Dante, no, che parlava di Democrito, colui che pone il mondo a caso, lo pone nel terzo. Dove lo pone? Terzo limbo, con limbo va malissimo, per fortuna, però non so se ti ho risposto o no, ma è quello che
approfitto solo del vantaggio di chi parte, va tutto bene, sono d'accordo con molte delle cose, e poi con la partecipazione umana che ci metti. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso, venendo dai punti saldi alla vita concreta, è che io non penso che una donna che sceglie per l'interruzione di gravidanza sia semplicemente come un gatto, una gatta, ne ha fatti specie, una gatta che si elimina il gattino mal riuscito. Cioè, penso che la differenza sia nel fatto che l'essere umano ha la capacità di scegliere, più articolato di un gatto, E quindi la sua scelta è una scelta razionale, perché pondere i pro e i contro passa attraverso un profondo dramma interiore, nel caso di una donna che rinuncia al proprio bambino, passa attraverso un dramma personale nel quale nessuno, secondo me, ha il diritto con le sue dita di frugare in quella coscienza. Per questo ritengo che da questo punto di vista la legge 194 del nostro paese è stata una grande conquista civile, un punto di autonomia personale, l'ha riconosciuto persino Ferrara anche oggi, si vede che le batoste elettorali qualche volta fanno bene, insomma, fanno la gente fa pensare. Ecco, allora se c'è questa capacità di scelta, questo è un caso secondo me ben evidente, è giusto che chi pensa in termini di grazia, per esempio, metta pure i suoi punti saldi, però è anche giusto che altri si comportino diversamente e scelgano nel bene e nel male di andare dove più si sentono, navigano liberi, insomma, anche fuori dai porti. Sì. Magari con il rischio di naufragare,
se naviga solo fuori dai porti.
Appunto, ecco, vorremmo controllare, no? Perché Ulisse è tanto carino quando Vito, quando torna a casa da Penelope, eccetera, oddio, ammazza una metà della popolazione tanto per tenersi in allenamento. Però il mito greco ci dice che Ulisse dopo riparte. Se ne va, riparte di nuovo, non è che sta lì da Penelope per sempre. Dopo un po' l'amore di Penelope non lo trattiene più e glielo vediamo navigare oltre le colonne d'Ercole, se ha ragione padre Dante. Quindi attenzione, voglio dire.
Ma è la virtù e la conoscenza. Cioè, la virtù è la ricerca di quello. Adesso chiaro, io era una metafora, ma è la virtù e la conoscenza, insomma, cos'è l'inferno 26 questo, no? Inferno 26, che è la stella di Ulisse, per quello che naviga.
Allora, scusate, congediamo il professor Giorello con un applauso e ringraziamo.
Noi ci sentiremo ancora, perché non sono detto, ma dopo questo è
già stato.
Ci sentiremo,
siamo già d'accordo.
Già d'accordo. La signora, scusate.
Dopo le vostre dottissime disposizioni, io volevo semplicemente dire, portare una testimonianza, perché io ho una sorella cerebrolesia. E per anni ho studiato biologia, quindi ho avuto una formazione razionale, molto scientificamente razionale, sono stata cresciuta con la mia brava educazione cattolica e per tutta la vita mi sono domandata questa cosa successa ai miei genitori, che ha cambiato radicalmente la vita di tutta la mia famiglia, chiaramente per mille e una ragioni, perché fosse successa e ha portato. All'inizio, come tutte le brave persone giovani, dicevo meglio l'aborto, meglio. Adesso che ho l'età della maturità, della ragione, che ho ragionato su molte cose, penso che se io sono così, se i miei genitori sono così, la nostra è una bellissima famiglia, mia sorella aveva un ruolo, aveva un senso, aveva un significato, e anche perché comunque, anche se mia mamma non era in grado di sapere quello che poteva succedere, perché mia sorella fino a 5 minuti prima di nascere era sana, quindi è stata una lesione dovuta al parto. Quindi queste cose sono imponderabili, secondo me, al di là delle possibilità che può avere una donna di abortire nei primi 3 mesi di gravidanza, e giustamente, come dice il professore, è giusto che ci pensi, che ragioni su qual è. Comunque io credo che è giusto portare la testimonianza di queste cose, perché c'è un disegno più grande di noi, secondo me, in tutto ciò, perché io non sarei come sono se non avessi la sorella che ho, non sarei la persona che sono se non mi confrontassi tutti i giorni con lei, se non vedessi adesso mia madre anziana con tutti i suoi problemi, sapendo di lasciarmi una sorella così. E quindi credo che comunque, credo profondamente, molto di più adesso che mi avvio a compiere 50 anni, che ci siano delle cose che vanno oltre tutte le nostre ragioni, tutta la nostra razionalità, tutto il nostro genoma, pur avendolo studiato, avendo passato la mia vita a pensare razionalmente, c'è qualcosa secondo me che va oltre. Sono d'accordo col professore che noi non possiamo sempre, forse ecco il discorso della necessità, io mi sento necessitata a essere sorella di questa persona, e quindi è un ruolo piccolo, modesto, tutto quello che volete. C'è chi va a fare il grande uomo, il grande matematico, come dicevate voi, a me è toccato questo, va benissimo così e credo che sia giusto così. Ecco, era una testimonianza, scusatemi.
Molto bene.
Sì, ecco, raccogliamo un po' di possibilità.
Sì. Ringraziamo ancora la signora.
Frecchi che aveva alzato la mano.
Sì. Grazie, io ho letto il libro e mi sembra di aver capito, lei dice che Dio interviene nel mondo attraverso un principio ordinatore che ci necessita al bene, che ci necessita appunto alle relazioni ordinate nella nostra parte migliore, insomma questo spiega tante cose. Ecco, io vorrei sapere come vede lei poi questo rapporto col Dio personale, cioè lo incontreremo solo alla fine, ci segue, ci vede, abbiamo un rapporto con lui o no, o siamo solo necessitati al bene, dobbiamo andare avanti per conto nostro, non so.
Grazie, io risponderei subito farei un piccolo commento, sennò poi si mettono troppe domande insieme, sono così importanti tutte. Ma per quanto riguarda il commento all'intervento molto bello della signora, io qui distingo due cose, cioè non penso sia legittimo attribuire a Dio il senso di una vita così. Questo è il, cioè non penso che Dio, se è amore personale per ogni essere umano, abbia pensato di mettere al mondo una sua figlia per edificare una sua figlia così, cioè che quell'intervento sbagliato nella fase del parto sia da attribuire alla volontà eterna di Dio perché poi una famiglia trovi senso. Quindi da questo punto di vista io ritengo illegittimo questa il legare gli eventi anche casuali, il fatto che si possa morire perché un ubriaco ti travolge con la macchina, cose che ogni giorno leggiamo sui giornali, no? E questo è il disegno di Dio. Io penso che da questo punto di vista il caso, e io non sono, come ha detto Giorello prima, un darwinista, perché secondo il paradigma darwinista il caso è il primo e ultimo, cioè non esiste una direzione, ma il caso esiste, il caso è discriminato da una legge superiore, che è il principio ordinatore, poi andremo a rispondere, ma c'è e fa male, prima cosa. Seconda cosa che volevo dire di commento all'intervento è che però è verissimo quanto diceva la signora, cioè è verissimo che l'accogliere questa sofferenza, l'accogliere questa vita lesa, questa vita ferita, l'accoglierla quotidianamente cambia effettivamente la vita di chi coscientemente lo fa. E non posso non pensare adesso, al di là di tanti discorsi, cioè di tanti santi nostri e di pagine bibliche e spirituali che si potrebbero citare, ma mi viene in mente Eschilo, un pagano che nel coro dell'Agamennone dice che la sofferenza produce sapienza e conoscenza. Ma io sono convinto che quando, ma perché l'ho sperimentato su di me, perché l'ho sperimentato, che quando veramente sei a contatto con tutta la dimensione della vita, che è fatta anche di sofferenza, si matura, si diventa saggi. E questo voler a tutti i costi emarginare il discorso della sofferenza, certo che bisogna fare di tutto per far stare bene le persone, ma non faremo mai abbastanza, perché la sofferenza è insita, se non altro per il fatto della degenerazione del nostro corpo. quando uno comincia a vedere che non è più in forma, che non è più e capisce che stai invecchiando, e non si soffre, anche se stai bene fisicamente, ma non soffri psichicamente, ma la sofferenza è insita con la vita umana, e questo voler a tutti i costi abolirla è un'utopia irrealizzabile, è qualcosa che genera, destinato a generare malessere. Bisogna fare i conti con la necessità del soffrire. Allora, se l'attribuisce a un Dio, come è stato fatto tradizionalmente, che ti fa soffrire per un peccato e così via, chiaramente, non, come dire, non, ti ribelli e tutto ciò, e da ciò viene fuori l'ateismo, e io penso che dietro tanto ateismo ci sia effettivamente questa idea sbagliata del divino. Ma se pensi che invece questa è la logica della vita, è questa, e occorre farmi i conti in maniera matura, consapevole, allora le cose cambiano, insomma, bisogna, e chi effettivamente affronta la sofferenza in se stesso e negli altri matura. Io quindi sono profondamente grato alla testimonianza della signora. Seconda domanda, in parte sì, possiamo veramente continuare già il discorso qui, cioè noi guardiamo questo mondo, signora, guardiamo questo mondo veramente con tutte le sue cose. E questo mondo è fatto veramente di dolore innocente, di casualità, di casi, e al contempo è fatto di un essere che forse Giovello qui non sarebbe d'accordo, ma l'evoluzione io la intendo profondamente nel senso radicale della parola, come evoluzione, cioè come un mutamento verso il meglio. Allora noi abbiamo a che fare con questa duplice configurazione del mondo, abitato dal caso, abitato dal dolore innocente. Darwin è giunto a certi tipi di considerazione, nel libro che aveva in mano Giorello, lo si vede diluzzato, lo si vede che lo dice chiaramente. Perché? Perché è morta la carissima bambina di 10 anni. Allora, qual è il disegno provvidente? Dov'è la mano di Dio in questo mondo? E al contempo però abbiamo a che fare con un progressivo aumento dell'ordine e dell'organizzazione. Perché se è vero quello che ci dice la chimica, la fisica, la chimica, la biologia, beh, insomma, tutto è partito dai gas primordiali, dall'idrogeno, e poi già solo stando alla tavola periodica degli elementi, dall'idrogeno, poi arriviamo con il 92esimo elemento, se ricordo bene, è l'uranio, che è infinitamente più complesso rispetto a già solo stando alla chimica lì, e poi non parliamo della nascita della vita e del fatto che la vita giunge all'Homo sapiens sapiens, che non solo vive con questa organizzazione incredibile del nostro cervello con 100 miliardi di neuroni, ciascuno delle quali ha chissà quante connessioni, ma che sa tutto questo. Come si fa a non vedere che esiste un'evoluzione progressiva, un incremento dell'ordine? Allora, noi abbiamo a che fare con questo, e allora io che cosa dico? Dico che noi abbiamo a che fare con questo mondo a livello materiale, è governato, ma è governato in modo impersonale. E questo è il principio ordinatore. La sua domanda diventa: ma allora con il Dio personale, che pure io sostengo, noi che rapporto abbiamo? È solamente destinato a qualche cosa al di là, quando lo vedremo nell'eternità del paradiso, oppure già qui? Ecco, e la mia risposta è che è già qui, ma in che senso? Nel senso che noi siamo un po' come una torta, se posso fare a 5 piani, noi siamo corpo, e a livello del corpo siamo minerale, e lì abbiamo unicamente un rapporto col cosiddetto principio ordinatore, con l'impersonalità, che non bisogna poi mitizzare questo principio ordinatore, ma con l'impersonalità relazionale, alla ricerca di relazioni sempre più perfetta del cosmo. Noi siamo, mi rifaccio alle categorie aristoteliche, anima vegetativa. Che cosa vuol dire che siamo anima vegetativa? Vuol dire che per esempio in questo momento in ciascuno di noi batte il cuore, e nessuno di noi dice al cuore batti, il cuore batte, sistema circolatorio, sistema digerente, poi i miei figli che crescono e io li vedo, mica loro vogliono crescere, crescono, sono portati, è l'aspetto vegetativo, siamo portati dalla natura naturans. E a questo livello non c'è la presenza personale di Dio, io ritengo, perché quando muta una cellula in un bambino di 3 anni e giunge e lo porta alla leucemia, cioè, o si attribuisce questa cosa a Dio e si dice l'ha voluto, l'ha preso per farmi un angioletto, si diceva così, no? C'è bisogno di un angioletto nel cielo e quindi è il più buono di tutti e quindi sta. Poi se qualcuno vuole continuare a pensarla in questa maniera, prego si accomodi, a mio avviso mi sembra una cosa francamente insostenibile, oppure si deve dire appunto che la natura è sì governata, ma è governata in maniera impersonale, quindi queste mutazioni avvengono e quindi le fatalità avvengono. Noi siamo psiche, temperamento, anima sensitiva, e anche da questo punto di vista io non penso che abbiamo a che fare con il nostro carattere, con il Dio personale, perché in una stessa famiglia uno nasce positivo, armonico, attivo, con voglia di lavorare, e invece il fratello o la sorella il contrario. Ci sono casi così, mi sembra che ci siano, ognuno di noi immagino che ne conosca. Perché questa differenza del... E anche qui quindi non c'è, dove noi incontriamo il Dio personale? Nella dimensione spirituale che pure noi siamo. Noi siamo anche spirito, non spoieticos, noi siamo spirito. E se in questo momento che sto parlando non posso non pensare alle parole che Gesù disse alla donna di Samaria al pozzo, il capitolo 4 di Giovanni: donna, è venuto il tempo in cui dove adoreremo Dio? No, qui o a Gerusalemme, è venuto il tempo in cui adorerete Dio in spirito e verità, perché Dio è spirito e cerca adoratori nello spirito e nella verità. Questa è qui, ma in questo momento, nella misura in cui noi saliamo la dimensione dello spirito e della verità, noi siamo in contatto con il Dio personale in questo momento. Cioè ogni volta che noi compiamo un'azione gratuita, profondamente, perché poi cosa vuol dire coltivare lo spirito? Vuol dire, vuol dire sì certamente coltivare le arti, coltivare la musica, la passione, la letteratura, interrogarsi, tutto questo è importante certamente, ma più ancora vuol dire trascendere la struttura biologica che ti ha portato all'esistenza. Questo è lo spirito, è la libertà rispetto alla struttura, fare delle azioni che non sono semplicemente azioni che corrispondono alla struttura biologica, ma che sanno creare qualcosa di nuovo, lo spirito creativo. E qui si incontra il Dio personale. Quindi io penso che bisogna distinguere, tra l'altro poi questo discorso sarebbe lunghissimo ed è giusto che non lo continui, ma per dire, io penso di poter approfondire, fondare tutto ciò a partire dalla natura trinitaria di Dio, di Dio in quanto uno e trino. E cioè questa impersonalità di Dio di cui parlo, io la fondo, e sarà l'oggetto probabilmente del prossimo libro, a partire proprio dalla natura profonda del Dio cristiano. Perché io posso capire, e concludo veramente, che Dio è uno, pur essendo tre, solamente se questo uno non è unus, ma è unum.
Scusi, c'era solo una domanda. Lei parla qui, abbiamo parlato di handicap riferendoci alla singola persona. Lei prima, mi sembra che è stato lei almeno, aveva accennato al massacro di Falcone e di Borsellino. Allora non so se lei ne ha parlato in quel libro che verrà ristampato negli Oscar, che io purtroppo non ho letto, ma mi chiedo, quando l'handicap, chiamiamolo handicap o il tumore, è nella società, è un corpo sociale, come facciamo a vedere una speranza, a vedere un amore? Che per esempio io ho letto, mi sono fatto forza per arrivarci all'ultima pagina del Gomorra di queste cose, e io mi chiedo lì che cosa c'è di dentro, che cosa può fare, non dico il singolo, perché magari l'eroe, il santo là c'è qua e là, non lo conosco, ma ci sono, ma la società cosa può fare?
Guardi, caro signore, io non le so rispondere a questa domanda. La sento profondamente anch'io. Ma esula un po' da, cioè direi delle cose tutto sommato che possiamo dire così, stando assieme. Ma veramente il problema lì è, se si parla del nostro sud e di questa società così, ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto per un certo tipo di società islamiche, per esempio, anche lì, che sono effettivamente pensate all'Afghanistan, si è fatto tutta la per liberare le donne, zio l'oppressione, e tranquillamente
lui sono tornate a essere, virgolette, oppresse, a vestirsi così come che cosa si deve fare. Cioè, posso semplicemente dire una cosa, che io comunque guardando la storia vedo un processo evolutivo e positivo, cioè vedo una crescita della libertà. Questo penso che lo possiamo ragionevolmente affermare. Non è ovviamente nulla di lineare, per cui oggi è così, l'anno prossimo sapremo, non siamo sicuri che domani sarà meglio, no, l'anno prossimo potrà essere peggio. Però se pensiamo a, guardiamo appunto la storia, i nostri, dietro alle nostre spalle, ma io penso che possiamo legittimamente affermare che anche qui un progresso c'è stato. Io penso che noi abbiamo un rapporto con il nostro tempo, prima parlavo di sindrome gnostica, un rapporto con il nostro tempo un po' poco in grado di valorizzare il bene che c'è nel nostro tempo. Noi non abbiamo mai vissuto così bene i diritti che il singolo ha, ma fino a pochissimo tempo fa, insomma, non parliamo della schiavitù del mondo greco-romano o della schiavitù del mondo cristiano del Medioevo, perché di solito diciamo, poi il cristianesimo ha abolito la schiavitù, ma cos'erano i servi della gleba? Cos'erano? Se no? Però appunto tutto ciò poco a poco non c'è più, c'è un aumento della coscienza. Io penso che il discorso handicap che si faceva, ma quando mai la società è giunta a prendersi cura? C'è ancora moltissimo da fare nella coscienza personale, ma adesso c'è proprio la parità ontologica definita dalle leggi. C'è il tentativo di inserirli nelle classi, fino a pochi decenni fa li si teneva che rinchiusi nelle case, e la Chiesa rifiutava, ci sono manuali in cui si giungeva a rifiutare il battesimo. Non parliamo degli ordini sacri, adesso si danno anche gli ordini sacri. Ho un amico della diocesi di Pavia che è profondamente segnato dall'handicap ed è un sacerdote. Si cammina, insomma, quindi probabilmente anche in quelle situazioni dove non vediamo per il momento, è il momento della spirale sotto. Dovrà succedere qualcosa, chi lo sa che cosa.
Sì, abbiamo prima due domande per un dato signore, poi una di qua dalle periferie, perché non le possiamo discriminare, e poi veniamo lì appellandoci alla capacità di sintesi del professore, così diamo spazio, perché poi lui ha da parte loro l'immagine.
Graficamente il libro parla di quattro discontinuità: dal nulla a qualcosa, da qualcosa di inanimato a qualcosa di animato, da qualcosa di animato a qualcosa di senziente, da qualcosa di senziente a qualcosa di pensante. Allora, ci può dire qualcosa su come immagina la quinta discontinuità? Avrei una seconda domanda, se non è eccessiva, tornando alla testimonianza di prima: c'è una sofferenza che edifica, che bonifica, addirittura santifica. Ce n'è un'altra che destruttura e spinge alla disperazione. Riusciamo a tracciare una discriminante che ci dica da che parte può orientarci? Grazie.
Grazie a lei, sulla seconda cosa io le dico che è assolutamente vero. Ci sono famiglie che vengono assolutamente distrutte da questi eventi, e semplicemente mi sento di dire che senza lavoro non si ottiene nulla in questo mondo. Senza lavoro, noi siamo lavoro, il senso del nostro essere qua è il lavoro, che non significa appena le 8 ore, ma continuamente produrre ordine.
Il lavoro su se stessi
è il più alto di questi, il lavoro su se stessi è il più alto lavoro, il più alto, perché uno dei grandi rischi del nostro tempo è quello di chi lavora fuori ed è, e poi non sa chi è, non sa cosa fa. È quello, il più grande lavoro è quello su se stessi. Di prima accennavo a Plotino, questo grandissimo pensatore neoplatonico. Io ogni giorno levigo la mia statua, lavorare su te stesso è decisivo. E mi permetto di concludere questa prima domanda dicendo che uno dei limiti forse della predicazione della spiritualità contemporanea è che si fa un grandissimo parlare della Bibbia, io, di storie lontane, bisogna farlo, io non ho nulla contro la Bibbia, figuriamoci, bisogna farlo, ma bisogna ritradurre tutto ciò a livello sapienziale. Tutto ciò deve diventare concreto lavoro su di te, far vedere come quelle storie lontane, un popolo lontano, oppure dei discepoli, abbiano a che fare con te, e ritradurre tutto ciò in... Quindi certamente questa c'è una sofferenza, se non si lavora, La sofferenza porta alla disperazione, bisogna immettere energia positiva nel sistema mondo, questo è il grande lavoro, l'amore. Vedere che c'è questo sistema dentro qua, nel quale siamo inseriti, ciascuno di noi è inserito in un sistema. Il secondo principio della termodinamica vale anche per i sistemi umani, vale anche per un matrimonio, vale anche per un rapporto padre-figlio. Se tu non continui a lavorare immettendo ordine nel tuo rapporto, nel rapporto con tua moglie, nel rapporto con tuo padre, nel rapporto dovunque, il sistema degenera. E così anche di fronte a un evento, qual è l'evento di una sofferenza, occorre immettere lavoro sotto forma di significato, sotto forma di senso, crearlo questo senso. Per questo che parlo di sovrannaturale, chi fa qualcosa del genere lo crea. Non hai nulla per dire che lì di fronte a questo essere umano, parlo delle forme di handicap più gravi ovviamente, perché ci sono forme di handicap che sono persino, come dire, virgolette, simpatiche, serene, che non, parlo di quelle più gravi, quindi non hai nulla di, eppure per celebrare niente, eppure lo fai, immetti energia positiva, ma questa cosa vale anche per tutto il discorso della carità. Quanto riguarda la quinta discontinuità, come me la immagino? Guardi, molto brevemente, io penso, e qui vorrei poter confrontarmi, e lo farò approfonditamente nei mesi a venire, perché probabilmente faremo un seminario permanente sulla filosofia, teologia della natura, e allora queste cose veramente le approfondiremo in maniera. Però io penso che tutto il senso del tragitto cosmico, così come riesco a pensarlo alla luce di quelle poche cose che so, sia una progressiva liberazione dell'energia dalla massa. All'inizio il puntino cosmico, no, questo puntino che misurava 10 cm alla meno 33 è la completa identità di energia e massa. Quando poi l'esplosione, così, l'inizio della vita, che cos'è? È il primo istante, per così dire, nel quale, il primo momento, la prima dimensione nella quale l'energia si libera dall'essere costretta completamente nella massa. Se qualcosa vive, se qualcosa si muove, è perché E meno M uguale X, cioè il totale dell'energia che costituisce un corpo meno la massa corporea uguale, c'è un surplus, c'è un di più di energia. Questo bicchiere, anche lui è energia, anche lui ha dentro il vorticare delle particelle subatomiche, gli atomi e le molecole, anche lui, dicono 100 milioni di chilometri all'ora, dicono che l'elettrone giri a velocità incredibili che sono ospitate dentro qui, ma l'energia totale di questo bicchiere è totalmente condensata, tradotta nella massa, e quindi se io lo lascio qua, e qui rimane, domani è qui, tra un mese è qui, e qui, fermo. E meno M uguale 0. A partire dalla pianta, e poi via via tutte le forme di vita, hai E meno M uguale X. E questo X, questo surplus, questa eccedenza di energia libera, aumenta sempre più col salire dell'organizzazione della vita. Allora, come mi immagino la quinta discontinuità? Me la immagino come il momento nel quale, come la dimensione nella quale l'energia vive di sussistenza senza alcuna traduzione nella massa. E noi abbiamo una attestazione qui che riguarda il fotone, l'atomo della luce, che è, ma è massa zero. E difatti è Dio, come lo si può pensare? Cioè Dio, perché io dico questo? Perché Dio è spirito. E cosa vuol dire Dio? Dio è spirito, appunto. Spirito, si può pensare allo spirito esattamente come energia libera e sussistente. Dio non è un corpo materiale che sta da qualche parte con la barba, il triangolo in testa, ovviamente no. E questo tutti i pensatori che hanno pensato radicalmente e sensatamente il Dio, hanno escluso, no? La corporeità, la materialità del divino, però è. E quindi la quinta discontinuità me la immagino così, come la partecipazione della punta della nostra anima, del nostro spirito, quindi non la psiche, non tutte queste dimensioni corporee, ma la punta del nostro spirito alla dimensione divina, cioè energia sussistente per se stessa.
Grazie.
È tardi, capisco. Facciamo poi un'ultima domanda che c'era la prenotazione e poi congediamo il professore.
No, mi volevo rifare un secondo a ciò che prima ha detto, laddove dice che l'uomo è non sessualmente volontà di potenza, una massa di cellule, eccetera, eccetera, ma anche c'è all'interno dell'uomo la capacità di bene e di giustizia. E si faceva la domanda, ma allora siamo buoni? Questa è la domanda che lei ha posto. E io allora le volevo dire questo, ma nell'individuo in realtà è un essere vulnerabile e fragile. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che esiste una vulnerabilità dell'esistenza, cioè una vulnerabilità che domanda sia la cura, quindi che è capace di cura, ma è anche capace di orrore, perché questa vulnerabilità dell'essere umano, che significa fragilità di un corpo, di un essere che può essere ucciso, può essere ferito, ci porta anche ad essere capaci di cose tremende, di cose che fanno tremare, di cose che fanno spezzare questo ordine, ed è all'interno di noi. Cioè, vabbè, non sto lì a dire i fatti di cronaca o altro che non ha senso adesso, no? Allora mi chiedevo, ma si può iniziare a pensare, a provare, non lo so la risposta, ovviamente è una mia domanda che genera altre mille domande, e provare a dire e a pensare un'etica, una politica, nella consapevolezza che nell'uomo è iscritto l'orrendo, quindi non il buono che dicevamo, ma è iscritto l'orrendo, perché della vulnerabilità comunque non se ne può fare a meno, perché come diceva Maria Zambrano, senza la vulnerabilità l'immensità del bosco non ci appare. Grazie.
Guardi, questa è anche la mia profonda convinzione, cioè che noi siamo abitati da questa, che se noi siamo questo incrocio dei venti, ma questo ce lo attesta tutta la storia della letteratura, tutta la storia della filosofia, l'arte, la musica, l'esperienza di ciascuno di noi. Cioè noi, se noi abbiamo mille motivi per celebrare questa vita, per dire che la vita è giusta e bella, e abbiamo mille motivi per dire il contrario, non è così. E se io ogni tanto a classe così prendiamo il foglio, dividiamolo in due, così come si faceva con il diverso liceo, ragioni per celebrare la vita, per dire quanto e viceversa, ragioni per dire che la vita è ingiusta, che l'uomo è una bestia, le colonne sono, sì, a seconda poi degli stati d'animo, uno in certi giorni riempie di più, ma poi alla fine mettendo le cose sullo stesso piatto, sì. Quindi certamente io, la domanda che facciamo, ma noi siamo buoni? E la mia risposta è no, in quanto moralmente noi siamo, diventiamo buoni. Il bene preesiste alla bontà, cioè la bontà nel senso del soggettivo del bene è tale se aderisce a un bene preesistente, si diventa buoni. C'è una logica intrinseca nelle cose che va vista e servita. Se qui ci fosse una pianta, io devo accudire, devo fare il bene alla pianta, devo capire innanzitutto l'acqua e la luce di cui ha bisogno, devo dare a questa pianta, se voglio effettivamente fare il bene di questa pianta, esattamente la misura dell'acqua e della luce di cui ha bisogno, né di più né di meno. Quindi per questo io reputo fondamentale il primato dell'intelletto rispetto alla volontà, del capire rispetto poi all'agire. E per questo che dico che lei parlava dell'etica che abbia questa consapevolezza dell'orrore, ma certo, poi noi non possiamo farne a meno. Anzi, semmai il problema non è quello di avere un'etica che sia consapevole dell'orrore, il problema è semmai quello di avere un'etica che sia consapevole del contrario dell'orrore che noi possiamo fare, perché ripeto, noi tutti figli del Novecento, di questo secolo breve e sanguinoso, siamo perfettamente consapevole dell'orrore che possiamo produrre. È la sindrome gnostica che è la nostra malattia, la sfiducia completamente in noi stessi, nel nostro mondo, nella nostra società. Semmai c'è bisogno del contrario, perché quella ormai è iscritta nel genoma, che ne so io, culturale del nostro tempo. C'è bisogno di ridare fiducia. Però, ripeto, non semplicemente facendo appello alla bontà. In questo senso io non sono un seguace di Levinas, del personalismo, di colui che dice io vedo il bene nel volto dell'altro, l'altro è colui che è il grande richiamo. Perché l'altro può essere anche il condizionatore al contrario, può essere il ricattatore, può essere... Il vero punto non è l'altro, nel senso del singolo che ti sta di fronte, il vero punto è l'essere. E in questo senso sono, virgolette, un classico. E mi rifaccio alla metafisica classica, che certamente va rivista, va pensato all'essere come energia, come dinamismo, non come staticità, però ecco, in questo senso io ho risposto come ho potuto alla sua domanda.
Ultima domanda, mi sembra che ci fosse, ecco, il signore Colo.
Lei ha parlato dell'origine e del significato del bene, no? Cioè, ammettendo che esista il mare, ecco, qual è secondo lei il significato del mare? Solo il percorso speculare in senso contrario a quello del bene, oppure ha un'origine e un significato in sé? La Chiesa lo chiama, non so, demonio. Qual è il suo punto di vista?
Guardi, il mio punto di vista è radicalmente antimanicheo. Io non penso che il bene e il male siano simmetrici, che ci sia il bene e che ci sia il male, così come non penso che ci sia la vita e la morte, così come non penso che ci sia Dio e il diavolo. C'è la vita. La vita che finisce, l'ultima pagina di questo libro è la vita, questa è la morte, è l'ultima pagina del libro, la morte non c'è, la morte è una vita che finisce. Così il male è semplicemente il bene che viene meno a livello fisico. Poi dico una cosa sul diavolo, ma il male, qui allora metto un po' di ordine nelle mie esposizioni. Io sono un fermo sostenitore della distinzione classica tra male fisico e male morale. Io penso che il male fisico, propriamente parlando, non esiste. Esiste la sofferenza, esiste la malattia, esiste la sventura, esiste il caso, esiste tutto ciò di cui abbiamo parlato. E come che non esistono? Figuriamocelo, ne abbiamo parlato fino adesso. Ma tutto ciò è un fenomeno, cioè un insieme di fenomeni a cui non si attribuisce propriamente il nome di male. Certo. Il male è il male morale, è vedere il bene e volere il suo contrario, e vedere la giustizia, vederla e volere il suo contrario. E questi sono i veri peccatori. Questo è allora l'immagine simbolica del Nuovo Testamento di Satana come angelo di luce. Che cosa dice? E dice esattamente la possibilità dello spirito, perché l'angelo è spirito, è puro spirito, di vedere il bene, perché dell'angelo da sempre è al cospetto di Dio, di vedere il bene e di volere il suo contrario. Allora, il vero male è il male morale. E l'anima umana, torniamo al discorso che faceva la signora prima, l'orrore e così via, è in grado di ospitare la diabolicità. È in grado di ospitare questo fenomeno nero, oscuro, di vedere il bene e di volerlo uccidere. Io sono stato chiamato da Augias, adesso non per fare pubblicità alla televisione, ma l'8 di maggio ci sarà la puntata di Enigma, esattamente sulle sette sataniche. E mi ha chiamato, ci sarà anche Umberto Galimberti, non so chi altri, sette sataniche, Enigma, vediamo che cosa... Perché dico queste cose? Per l'esempio, le sette sataniche, cioè chi sono queste persone se non persone appunto che sposano con tutto se stesse, con il loro spirito, l'idea del male e giungono a fare quelle atrocità che sappiamo, a uccidere, hanno ucciso la suora, hanno ucciso i compagni. Perché? C'è una ragione forse? No, c'è questo desiderio, questo piacere perverso del male. questa è la diabolicità, esiste. Esiste il diavolo, io lo nego.
Da dove nasce?
E questo nasce da questo tormento, da questa profondità dell'anima umana. Ma che esista, al di là dello scorrere del tempo, nella dimensione dell'eterno, un principio sussistente del male, questo, apporre questa cosa, è contraria alla logica e alla teologia. Quando si dice che il demonio è il principe di questo mondo, per esempio, lo dice il Vangelo di Giovanni per ben 3 volte, allora, al di là di tutte le immagini, lì poi sono immagini simboliche, ma se lo si argomenta nel senso dell'esistenza personificata di questo principio, beh, bisogna dire in forza di chi è diventato il principe di questo mondo, visto che questo mondo è stato creato da Dio. Allora uno può dire, è diventato principe di questo mondo perché fin dall'inizio lo era, perché questo mondo, la materia è il male, e abbiamo la soluzione manichea, che è notoriamente anticristiana, un'eresia. Oppure uno può dire, no, lo è diventato perché questo mondo è decaduto, cioè la creazione originaria è decaduta, e quindi è entrato un dominio diverso rispetto a quello che era stato posto, e siamo sottoposti appunto a questo dominio, e questo è lo gnosticismo. E via il discorso che facevo, gli ofiti e gli adoratori di Caino e così via, perché questo mondo, così come è governato nella storia, questo mondo è nelle mani di, appunto, di un principe, dell'avversario, o Archon tu cosmu tutu, come dice il quarto Vangelo. Archon, tra l'altro, non è principe. Sì, c'è il senso dell'archedio, ma noi quando diciamo principe pensiamo un po' lezioso, no? Il piccolo principe, il principe, no, Archon è il comandante, il capo, quello che sta davanti, il capo di questo mondo. Oppure la terza cosa è pensare che lui sia il capo di questo mondo perché il capo, il comandante in testa ancora di questo mondo, cioè Dio, lo voglia. Non so se mi spiego, cioè pensare che sia, sì, il capo di questo mondo, perché? Perché il Dio, l'Onnipotente, vuole che Satana sia, e a questo punto si attribuisce il male direttamente a Dio. Quindi ce ne sarebbero altre di ragioni in base alle quali si potrebbe ragionare, ma quello che dico è che l'idea dell'esistenza di una figura personale al di là dello scorrere del tempo del demonio è qualcosa di metafisicamente, teologicamente, nel senso precipuo del termine, speculativo nel senso del pensare il teos, è qualcosa che non ha, a mio avviso, consistenza. Detto ciò, esiste la diabolicità dell'anima umana, e come diceva lei, da dove viene? E questo è il grande mistero, è il grande problema, è nel punto effettivamente della capacità che noi siamo, cioè noi siamo energia, ma la possibilità che abbiamo di sviluppare la nostra energia è immensa, nel bene e nel male. Nel bene e nel male, l'uomo è capace di fare miracoli. Io credo che si possa giungere proprio con l'energia positiva che c'è dentro di noi a compiere dei miracoli, che esistono non a caso in tutte le religioni, non ci sono solo nella nostra, i miracoli, le guarigioni, esistono in tutte le religioni. E viceversa, esiste la possibilità negativa di usare questa energia che noi siamo in maniera negativa, appunto, in maniera perversa, oscura. E non è facile vivere. È bello, ma non è facile, cioè, per quello bisogna lavorare.
Grazie a tutti.